Swimsuit? Check. Sunscreen? Check. Phone charger? Check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on, and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5HOURENERGY.com. Expires April 30th. One-time use only. Not valid with other discounts. Remember, visit 5HOURENERGY.com and use code 5HETRAVEL to save 20%.
Fantascientificast, puntata 19. Benvenuti, cari ascoltatori Fantascientificast, dei vostri conduttori preferiti, Paolo Bianchi
e Omar Serafini.
Ci diamo un po' un'aria.
Sì,
facciamolo,
un po' di tono.
Tanto che possiamo, prima della morte imminente. Il 21, esatto. Puntata ricca di tante novità, anche di cose che verranno, cose che ci sono successe. Stiamo un po' sul pezzo in questa puntata 19, grazie anche a Nicolo Corvini, il nostro Nostromo, e qualche intervista che il nostro buon Omar ha recuperato e che avrà un seguito poi in futuro, ma non svegliamo oltre. Cosa dici?
Sì, direi di sì, perché creiamo un po' di suspense.
Suspense, tanto per entrare, per usare un termine abusato come piace ai nostri ascoltatori.
Esatto.
Che non mancano mai di cazziarci a dovere, ma ci piace così. Allora, entriamo nel...
E fanno bene poi soprattutto.
Sì, entriamo nel vivo dell'episodio. Dicevo, qual è il primo argomento?
Ma direi che io lancerei immediatamente il nostro Nostromo Nicolò Corvini col suo speciale sullo Science Fiction 2012 di Trieste.
E allora colleghiamoci con Trieste.
Dunque, reduce dalla sua prima away mission, tra l'altro una signora away mission, abbiamo qui con noi il più volte nominato, ma finalmente adesso lo ascolterete dal vivo in carne ed ossa, ovviamente virtualmente parlando, il nostro Nostromo Nicolò Corvini. Ciao Nicolò.
Ciao Omar, buonasera.
Dunque, il nostro buon Nicolò, nella sua nuova veste di Nostromo di Fantascientificast, si è recato a uno di quelli che sono stati gli eventi fantascientifici in Italia del 2012, ed è il Trieste Science Plus Fiction Festival 2012. Nicolò, ci vuoi un attimino introdurre all'evento?
Ah, sicuramente. Allora, possiamo dire che il Trieste Science Plus Fiction è probabilmente uno dei più grandi festival della fantascienza italiani e anche in Europa. E, all'interno di questo festival vengono premiati i film attraverso due concorsi, praticamente il premio Asteroide e il premio Méliès d'Argento, che una volta ottenuto permette di concorrere al premio europeo Méliès d'Oro.
Ah, per cui diciamo è quasi a livello, quasi un network a questo punto, cioè dopo diciamo...
Sì, c'è una confederazione chiamata European Fantastic Film Festival Federation, che appunto i membri assegnano il film a un film il Méliès d'Argento, e dopo c'è la finale che appunto è il Méliès d'Oro. Oh. E appunto il premio Asteroide è riservato a opere prime o seconde dei registi, di genere sci-fi e quindi di fantascienza oppure fantasy, mentre il Méliès d'Argento è l'unica limitazione è quella che deve essere un film europeo.
Ah.
Parliamo un attimino di questa nuova edizione, che si è vista rinnovata soprattutto nella location, perché ha avuto una nuova sede decisamente più grande e meglio attrezzata rispetto agli anni scorsi. Parliamo della Sala Tripkovic, che è un centro che era utilizzato principalmente per fare teatro lirico prima, e che è stato completamente rimodernato e con una capienza di 900 posti e un impianto audio con il 7.1, diciamo che riusciva bene nell'impresa di contenere la folla fantascientifica che si è riversata a Trieste. Parliamo un attimino dei film che sono stati presentati in questa edizione del 2012. Cosa ne dici?
Sì, direi di sì. Facciamo una breve carrellata più che altro esatto a tutto ciò che è stato presentato.
Allora, io partirei intanto con i titoli e dopo vi spiegherò un attimino i film che mi hanno colpito maggiormente. Allora, partiamo con Loopers di Rian Johnson. Questo film qua non era in concorso, in quanto era un blockbuster americano, con il nostro simpatico Bruce Willis. Non so se ve lo ricordate.
Sì.
Dopo abbiamo Baikonur di Veit Helmer, un film tedesco molto carino. Cockneys vs. Zombie di Hoene, scusa, di Matthias Hoene, che tra l'altro è stato vincitore del premio Méliès d'Argento, questo film qua, quindi zombie movie carattere britannico. E The Divide, un film di Xavier Jens. Dopo abbiamo Doomsday Book di Kim Ji-won e Kim Il-sung, scusate la mia pronuncia coreana, non è proprio il massimo.
Qui qualcosa anche qualche rappresentante del Far East, come si suol dire, come
Sì, infatti penso che siano anche abbastanza collegati i due festival. Insomma. Dopo abbiamo Errors of the Human Body di Aaron Sheehan, Grabbers di John Wright, The Fourth Dimension di Harmony Korine, Alexei Fedorchenko e Kiwechinski.
Che dopo che hai letto il titolo e registi, praticamente è già finito il film.
Sì, ma in realtà no, perché era un film piuttosto. Questo ne parleremo dopo. John Dies at the End di Don Coscarelli. Poi abbiamo Antiviral di Brandon Cronenberg, figlio del noto regista. E dopo abbiamo ancora Resolution, che però aspetta, mi sono perso. Niente, no, ve lo dirò tra un attimino il regista
Hai
perché l'ho perso. Ho perso il regista
perso il dipeto, che abbiamo capito.
è scappato. Allora,
Scusa,
direi.
Nicolò,
Sì, dimmi.
dai titoli che mi hai detto, e poi vedendo un attimino anche da una parte il programma e da una parte i tuoi aggiornamenti costanti sui canali social, in effetti c'era un mix fra quello che poteva essere, diciamo, il genere, chiamiamolo prettamente fantascientifico, e anche cosiddetto horror, praticamente, abbastanza.
Sicuramente, sicuramente. Infatti, molti dei film erano appunto tra zombie movie e il horror duro e puro. C'è stato proprio un grande mix, e soprattutto praticamente tutti i film erano molto, come si può dire, pessimistici. C'era questa
Cioè,
filo conduttore di.
l'effetto Maya 2012 c'era
Eh
tutto.
sì, mi sa che si è visto. Beh, io direi di parlare del film che ha vinto innanzitutto il premio Asteroide, che era il più importante di quelli consegnati, che era appunto Errors of the Human Body. E praticamente questo film è molto fedele alla scienza, si può dire. Non era prettamente fantascientifico, era perché è ambientato in un presente nostro, praticamente, dove c'è una ricerca scientifica che scopre un tipo di rigenerazione cellulare molto rapida, praticamente. E il nostro protagonista si chiama Jeff Burton, è appunto in capo in questa ricerca, e finisce, diciamo, contagiato da questa cosa qua che permette la rigenerazione dei tessuti. L'unico problema è che si sviluppa una serie di tumori da questa cosa qua, e quindi diciamo che si
Degenera la cosa, per intenderci.
degenera, ecco. Molto bella l'ambientazione, molto cupa e realistica, appunto tutti questi corridoi dei laboratori scientifici, tutte queste ambientazioni un po' claustrofobiche, no? Fatte apposta, studiate per mettere in risalto tutte le varie riflessioni che ci sono, e viene molto appunto concentrato sull'etica, sulla bioetica, no?
Per cui qualcosa, se vuoi, anche di abbastanza attuale come
Eh sì,
argomento.
assolutamente, assolutamente attuale. E quindi appunto interessante di questo film è che riesce a mantenere un marcato rigore scientifico per tutta la sua durata con un'alta plausibilità degli eventi, no? E quindi
Per cui questo qui in effetti più che diciamo di una fantascienza parliamo di quello che potrebbe essere classificato una sorta di, chiamiamolo, presente alternativo, passami il termine.
sì, direi di sì, una leggera deviazione del nostro presente, ma su fatti che potrebbero benissimo succedere da un giorno all'altro.
Sì, una what if praticamente per intenderlo.
Esatto. E questo film, infatti, insomma, è stato premiato dalla giuria che gli ha dato il premio Asteroide. E sempre dalla giuria è stato dato una menzione d'onore a un altro film che è stato sceneggiato sempre dallo stesso dal regista di Errors of the Human Body, quindi parliamo sempre di Aaron Sinen, che si chiama The Divide. Questo qua, anche qua, non è propriamente fantascienza, cioè è post-atomico.
Sì.
Praticamente una bomba atomica esplode su New York, 8 persone si rifugiano dentro un bunker per sopravvivere. È come se non bastassero le difficoltà dovute alla carenza di viveri e alla convivenza forzata, entrano in scena dei militari non ben specificati che fanno irruzione nel bunker e rapiscono la bambina del gruppo. E cosa ancora più strana, dopo sigilla dentro il resto del gruppo li sigilla dentro il bunker.
Mamma
Quindi si
mia.
ritrovano queste 8 persone che non possono più uscire, hanno poco cibo. E poca acqua e cominciano ovviamente a
Sì.
impazzire, perché alla fine, appunto,
È il minimo.
tutto il film è incentrato su questo rapporto, no, della sociologia umana portata all'estremo, al limite insomma, si arriva a una regressione barbarica, appunto, tutta una riflessione sulla psiche umana
Certo,
molto, molto interessante.
Niccolò, che fra questo e il precedente film, diciamo il vincitore, è veramente il pessimismo regna sovrano.
Esattamente.
Mamma mia.
Appunto, queste figure dei soldati non si capisce chi siano, cosa siano. Il regista dopo ha spiegato, perché insomma, abbiamo chiesto, ma chi sono i soldati? Perché ce li vedi e non si capisce chi siano, cosa sono. Sono i nemici perché hanno rapito la bambina. E salta fuori che in realtà sono una forza scientifica che hanno rapito la bambina per salvarla. Popolare la Terra in futuro, praticamente. Però non si capisce dal film. Se non l'avesse detto il regista, non l'avremmo
Cioè,
mai.
mai capito come. Mamma. Magari se la tengono buona per magari una famosa di quelle edizioni di Director's Cut dove magari con contributi speciali spiegano la fine, boh, non so.
Dopo passerei all'altro film che ha vinto un altro premio, che è Il Meglio in Argento. In questo caso, uno zombie movie, è un Cockneys vs. Zombies. Film britannico con un spiccato humor inglese, molto divertente, ben fatto. La regia si non annoia mai, sono sempre belle battute. Riesce a interessare il fatto del Cockneys, che cos'è il Cockneys? Praticamente tanti delle East End di Londra. Quindi parliamo della periferia degradata proprio. I vari sono quelli che abitano negli stand e che però riescono a sentire il campanile di questa chiesa del Cockney.
Ma per cui se vuoi può prendere questo film può prendere l'eredità di Attack the Block per intenderci.
Esattamente, era proprio quello che mi ero ricordato anch'io. Il concetto è proprio quello là. E quindi ci sono questi due fratelli, tipici esponenti degli stand inglese, che per salvare la casa di riposo del nonno dalla chiusura decidono di svaligiare una banda.
Ecco.
Procede bene, insomma, fanno la rapina, escono e si ritrovano nel mezzo di un'apocalisse zombie. Cosa fare, cosa non fare, prendono le armi e decidono di andare a salvare il nonno e tutti gli altri ospiti dell'ospizio. molto divertente questo connubio dei vecchietti che rimenano gli zombie.
Guarda, Nicolò, detta così mi ricordo una produzione inglese che, fa parentesi, non sono mai riuscito né a vederla né a recuperare dei dati, che era uscita grosso modo, mi pare, 2 anni fa, che era una miniserie, per cui parliamo di 3-4 episodi, in cui c'era un'invasione zombie, per cui per intenderci c'era l'equivalente della trasmissione televisiva Il Grande Fratello. Dopodiché succedeva una zombie invasion, per cui, come si suol dire, i partecipanti al Grande Fratello erano letteralmente, la casa era letteralmente circondata da zombie, solamente che loro erano convinti che fosse una sorta di prova messa in atto dalla produzione televisiva per animare lo show, no? Sarebbe stato carinissimo vederla, però, come ripeto, anzi, lancio un appello: se qualcheduno dei nostri ascoltatori ha notizie, quantomeno il titolo o dove eventualmente reperirla, ovviamente su canali ufficiali, avrà la mia eterna gratitudine.
Il titolo forse riesco anche a recuperarlo io, dopo devo dare un'occhiata perché ricordo proprio di averla, di aver visto qualche pezzettino qua e là. Cos'altro c'era di... Ah sì, sempre di questo film Cockney vs. Zombie, da notare la recitazione di Alan Ford, che è un regista per lo più teatrale britannico, che interpreta il nonno.
Per cui
Che ha...
grandissima scuola, per cui praticamente.
Dopo passiamo... passare a un film coreano, giusto per cambiare il tema allegro, si chiama Doomsday Book, quindi il libro della fine del mondo.
Vabbè, ma il 2012. Esatto.
Si fa sentire. Allora, appunto, questo film qua è diviso in tre parti. La prima, vediamo sempre un'apocalisse zombie, qua gli zombie vanno per la maggiore, però in salsa ecologica. Quindi
Cioè?
praticamente gli zombie nascono da un'infezione che si sviluppa all'interno di Seoul, no? Quindi la capitale della Corea del Sud, e per via del cibo contaminato che viene dato da mangiare alle mucche, viene dato appunto questo cibo contaminato e si comincia a sviluppare una specie di mucca pazza, poi in versione zombie. Le mucche ovviamente vengono macellate e gli abitanti di Seul cominciano a mangiarsi la carne e si ritrovano infettati da questo virus zombie che li trasforma appunto in questi zombie piuttosto ridicoli. E tutto comunque con un certo humor di base, verso la fine c'è una citazione biblica che adesso non vi posso dire per rovinare, perché sennò vi rovino il film, però merita per quella citazione. Poi cosa abbiamo? Il secondo episodio di questo film è ambientato in un tempio buddista, in un futuro più o meno prossimo, dove però ci sono i robot che sono all'ordine del giorno. E appunto uno di questi robot che lavora all'interno del tempio buddista riesce a raggiungere il nirvana, raggiunge l'autocoscienza di sé e si illumina e raggiunge il nirvana. Qui però subentra la robotica, come si parlava in Scientifica, tra l'altro nell'ultima puntata, e il creatore del robot decide che è una minaccia per l'umanità e lo uccide. Dopo il terzo episodio, sempre in chiave comica, dove praticamente una ragazzina fa un regalo al padre, ordina una palla da biliardo da un sito internet, soltanto che il sito si rivela essere un sito per alieni e la palla da biliardo si rivela essere una specie di meteorite di 10 km che si...
Immagino la consegna via DHL.
No, 10 km, ma ecco il numero 8 perfetto. Quindi appunto così, molto divertente, simpatico, leggero.
È molto surreale, direi.
Dopo, beh, il film che ha vinto cioè la menzione del pubblico, che si chiama Grabbers, Monster Movie, ambientato sull'isola di Erin, una tranquilla e sperduta isoletta a largo dell'Irlanda, per
Sì.
intenderci. E dove appunto non succede mai niente, insomma, immaginiamoci la classica isoletta. E a un certo punto precipita un meteorite nelle acque da cui vengono fuori questi mostri tentacoluti, tentacoliformi, non so come vogliamo dirli,
super totani, tieni.
che si divertono a ciucciar via il sangue delle vittime. Hanno solo una debolezza, praticamente, è l'alcol. Se tu sei ubriaco, loro non riescono, non possono ciucciarti via il sangue perché li uccide. E quindi cosa fanno gli abitanti di questa simpatica isoletta? Si rifugiano tutti al pub per sopravvivere,
Mer
per non sopravvivere
G direi che detta così la trama è letteralmente geniale, direi.
alla festa. Infatti poi è stato vinto il premio del pubblico che... Non so se sai, ma Trieste è una città piuttosto alticcia, mettiamola così.
Su quello te sai che sei il massimo esperto, per cui.
Quindi appunto molto simpatico. Poi il bello di questo film qua è stato che l'humor non era mai troppo calcato, cioè comunque c'era suspense, c'era azione, un giusto mix, non viene mai reso pesante. E il regista poi si è voluto ispirare ai massimi classici del genere, quindi Gremlins, Tremors, insomma, tutti quei film, appunto, i monster movie classici.
Sì. Ma una curiosità, proprio sai che io poi sono amante dei film dei mostri, per intenderci, erano grossi, giganti o erano misura umana i.
E allora c'era più dimensioni perché c'erano i piccoli che erano delle sanguisughe delle dimensioni di un gatto circa, dai. E una versione del mostro che era circa 1 metro di dimensione, dopo la versione più grande era stata 6-7 metri.
Per cui
Quindi,
crescevano letteralmente, cioè partivano da uno stato di chiamiamolo da cucciolo fino all'adulto?
esattamente, sì. Bene, dopo possiamo parlare di Baikonur, un film tedesco, detto appunto da Veit Helmer. Anche questo qua, non proprio fantascientifico, è stata un'edizione un po' strana.
Sì. No, ma.
un film non propriamente fantascientifico, però ambientato in Kazakistan, vicino al cosmodromo russo di Baikonur, che appunto è la base dove vengono lanciate le Soyuz. Il protagonista, un certo Iskander, o detto anche Gagarin, è un radioamatore che vive in un villaggetto microscopico vicino appunto alla base di Baikonur, e per lavoro fa il radioamatore, rintraccia i detriti delle varie missioni spaziali, i serbatoi che cascano in mezzo al deserto, e insieme agli abitanti del villaggio li recupera per poi rivenderli.
Come tipo souvenir, diciamo.
No, proprio per riciclare i
I
materiali.
materiali.
Una roba proprio sopravvivenza.
Sì, molto, molto più brutale, diciamo.
Insomma, sono comunque cancerogeni, perché tutti i vari carburanti che sono usati, insomma, non sono per niente salutari. Praticamente un giorno, tra i vari rotami, precipita anche una capsula con dentro un astronauta francese, di cui il nostro simpatico Iskander si innamora perdutamente. In più l'astronauta ha perso la memoria, quindi insomma nascono una serie di simpatiche vicende più o meno amorose.
Ecco,
Bella
ovviamente l'astronauta era una astronauta, cioè una donna per intenderci.
una biondina francese, la... molto belle le ambientazioni, questa steppa kazaka in cui non c'è assolutamente niente, e poi ti ritrovi queste mega costruzioni in stile sovietico, con i faccioni di Gagarin, le rampe di lancio.
La famosissima città delle stelle, che è una cosa. Se è uno dei posti dove mi piacerebbe andare prima o poi a visitare, che deve essere, se fosse possibile, ovviamente.
Cioè, ho avuto non pochi problemi per avere i permessi per girare dentro, perché ovviamente c'è tutti i segreti militari, come si chiama, il KGB adesso, ma insomma con gli ex
Sì.
KGB, e appunto non pochi problemi per riuscire a girare il film. Bellissima la scena finale in cui si vede la collina appunto kazaka e sembra un sole nascente, in realtà è una Auschwitz che parte. Veramente, se non altro per la poesia dei luoghi e delle scenografie che sono veramente fenomenali. Dopo facciamo, direi, The Four Dimension, altro film russo. Diviso in tre parti anche questo. Qui nella prima parte abbiamo Val Kilmer, se conosci
Sì,
l'attore.
caspita, in una produzione russa.
Sì, una coproduzione russa, polacca e americana, se non vado errato. Insomma, appunto, abbiamo questo Val Kilmer in versione circa Grande Lebowski, che però fa e spiega alla popolazione come raggiungere la felicità attraverso la quarta dimensione, mentre il suo metodo è lo zucchero filato. Non sto a spiegare perché non ha molto senso neanche nel film. Invece il secondo episodio, che era molto carino, è uno scienziato russo riesce a inventare tramite delle sonde una cosa che si chiama il ChronoEye, praticamente una specie di webcam che riesce a vedere nel passato attraverso le persone prese a caso dal panorama storico. È molto simpatica la scenetta quando cerca la nascita di Gesù e si ritrova la scena di un asino che lecca la faccia di una persona. Invece la terza parte vediamo quattro tossici, arancia meccanica, così che vanno in giro per una cittadina ormai evacuata per via di un'alluvione imminente. E niente, sinceramente non ho capito cosa c'entrasse molto la quarta dimensione in questo ultimo episodio, perché appunto sono questi qua che vanno in giro.
Evidentemente come fuga lisergica, mi fermo qua, evidentemente.
E niente, insomma, quindi se non altro per il secondo episodio merita questo film. Beh, cosa diciamo ancora? Sì, un altro film simpatico è John Dies at the End. Molto, 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 molto particolare come film, assolutamente potremmo dire allucinato. E qui praticamente c'è una droga che si chiama la salsa di soia, che una volta che te l'inietti cominci a poter parlare con i morti, vedere strane creature che prima non vedevi che si aggirano per il nostro mondo, viaggiare nel tempo, viaggiare tra universi paralleli. No, beh, basta, insomma, come se non bastasse.
Cioè, di carne al fuoco ce n'era moltissima, no?
Praticamente abbiamo due protagonisti che sono dei ragazzi che hanno finito il college, insomma, un po' sfigattini, così, non fanno fatica a tenersi il lavoro, e insomma, incappano in questa droga. E scoprono che la Terra sta per essere invasa da degli esseri umani di un universo parallelo, che sono comandati da una specie di cyber, no, non cyber, biocomputer senziente, che appunto gestisce tutta questa società e stanno per invadere la Terra e si ritrovano loro due a dover salvare l'umanità. Merita per appunto un mix di horror, splatter, fantascienza e film comico, tutto insieme, un mix decisamente esplosivo e affascinante, affascinante.
Direi che fino adesso è quello che, fra tutti quelli che ci hai raccon splendidamente raccontato, è quello che mi attira di più di tutti.
L'ultimo che ho visto, ma uno di quelli che mi è piaciuto di più. Gli ho dato il voto 5, sono dispiaciuto che abbia vinto il premio. Cosa abbiamo? Ah, sì, ancora Loopers non abbiamo parlato, mi sembra. No, sì, Loopers non abbiamo parlato, che è appunto quello con Bruce Willis, e praticamente vengono inventati i viaggi nel tempo, però sono illegali, fanno i criminali del futuro. Quando vogliono uccidere qualcuno, appunto, hanno costruito al mercato nero, trovi queste macchine per fare un viaggio nel tempo, e spediscono il malcapitato indietro nel tempo, dove degli assassini specializzati, chiamati Looper, e si prendono cura del corvo, glielo ammazzano e si disfano del cadavere, no? E Joe, che è il protagonista, appunto sta facendo questo lavoro qua, diventa abbastanza ricco, la carriera sembra procedere bene, limiti della carriera di un sicario, quando praticamente gli inviano dal futuro da uccidere se stesso. Viene mandato indietro nel tempo per essere ammazzato. Insomma, si accorge che è la stessa persona, che in questo caso è Bruce Willis, e da là nascono tutte le avventure per cercare di salvare la vita e la storia. Nonostante fosse un blockbuster americano, dire la storia era piuttosto originale. Bruce Willis riesce comunque a riesce a fa una bella recitazione, non fa il Bruce Willis tipico, tranne alcuni punti in cui c'è la matanza,
Sì. Beh,
tipico, lui entra, uccide 50 persone.
ma quella ci vuole da contratto, come si suol dire, no?
Sa fare una bella recitazione comunque. E, appunto, un ritmo piuttosto serrato, comunque interessante. Alcuni dubbi come si può dire, sui paradossi temporali, perché direi che non so, alcune andrebbero analizzate un po' meglio. Non so, appena uscirà in DVD me lo riguarderò e dopo vi saprò dire meglio.
Bah, Nicolò, penso che sai il fatto che quando si vedono soprattutto film, ma anche episodi di serie conclamate, e se vuoi tecnicamente finché ci sta plausibili, tipo Star Trek, dove parlano dei viaggi temporali, secondo me lì bisogna applicare il principio della sospensione della realtà, perché altrimenti la plausibilità veramente cade completamente.
E bisogna dare per assunto che è così.
Sì.
Un'edizione decisamente bella, interessante, molti presentati.
Tra l'altro, nel fuori onda dicevamo è stata una, cioè diciamo anche in termini di partecipazione di pubblico, è stata anche una signora edizione quest'anno, vero?
Influenza di 15.000 persone, che insomma non sono pochi per un festival come questo.
Sì. Direi di sì, soprattutto anche per, diciamo, soprattutto per il genere fantascienza in Italia è una signora presenza. Bene, direi che Nicolò, cosa dirti? Ti ringraziamo moltissimo dell'esaurientissimo speciale. Beh, poi ovviamente a questo punto dobbiamo fargli i dovuti ringraziamenti per tutto il lavoro che stai facendo per Fantascientificast. Sui canali social e alla prossima Away Mission. Avevo ancora il piacere di risentirti. Ok? Ciao Nicolò.
Grazie, ciao.
My God, it's full of stars.
Come in ogni puntata che si rispetti di Fantascientificast, abbiamo ancora il piacere di avere una volta nei nostri studi il professor Massimo De Santo, Cylon Prof.
Eccoci, grazie Paolo, è vero, ci sentiamo di casa e qui a
Nemmeno
Fantascientificast.
male.
Ormai, come dire, è una di quelle cose di cui non si può fare a meno.
19 puntate e abbiamo quasi raggiunto l'anno, Max.
19 puntate, come passa il
Sì.
tempo. Beh, sai, con questi cicli sulla resurrection, questo fatto di rincarnarsi continuamente,
Non te
uno
ne
perde un
accorgi
po', non
neanche.
te ne accorgi, non
Bah,
te ne accorgi.
passano le
Passano le
ere. Mamma mia. Allora, di
ere.
cosa ci
Allora,
parli
con
oggi?
l'approssimarsi del Natale, ho pensato di segnalare un autore che io amo davvero e che è un personaggio molto noto nell'ambito fantascientifico, che ha come caratteristica fondamentale quello di essere molto prolifico. Quindi, a chi dovesse piacere ancora una volta una di quelle meraviglie che vengono scoperte, in cui si può pescare a piene mani, e soprattutto ha dalla sua la capacità di raccontare delle storie molto belle, avventurose, divertenti, anche in maniera non eccessivamente impegnativa. Diciamo, è uno di quegli autori che si può, se si vuole, si può leggere a più livelli, ma si può, se si vuole, leggere anche un po', come dire, per passare passare il tempo, per divertirsi senza doversi concentrare troppo sui risvolti della trama complicatissimi o cose di questo genere. Si tratta di Alan Dean Foster, il cui nome è molto famoso perché è legato a una sua capacità veramente particolare di trarre versioni in romanzo dai principali film di fantascienza, no, che si siano conosciuti. Credo che la sua prima grande operazione sia stata quella di aiutare George Lucas nella stesura del primo episodio di primo in senso proprio cronologico, no?
Insomma, ha dato un contributo incommensurabile.
Sì, assolutamente. Anche se lui poi ha accettato di buon grado il fatto di non essere referenziato come autore della sceneggiatura, perché di fatto ha ammesso lui comunque pubblicamente che l'idea fondamentale della trama era tutta di Lucas, e lui, diciamo così, si è prestato come scrittore professionista a definirne i dettagli, come dire, a farne un'estensione. Bontà sua, ha voluto, diciamo, riconoscere fino in fondo questo ruolo secondario, che ha fatto, peraltro, viene citato su Wikipedia questo suo simpatico paragone, cioè sarebbe stato come se un affittuario avesse voluto il suo nome a fianco di Frank Lloyd Wright, avendo abitato in una villa del famoso architetto. Vabbè, comunque, a partire da qui lui ha avuto una carriera spettacolare in termini appunto di novelization di famosissimi film, tra cui probabilmente le più famose che si possono ricordare sono le versioni in romanzo di Alien e dei suoi due seguiti. Poi il quarto mi pare che non l'abbia scritto lui, o forse non è stato proprio scritto. Uh-huh. Ha scritto la sceneggiatura di Star Trek The Motion Picture, il primo film sul grande schermo della serie di Star Trek,
insomma, abbonato alle pietre miliari.
È effettivamente uno di quelli che compare praticamente in ogni grande operazione della fantascienza, in particolare cinematografica. Ma io questa sera invece lo voglio raccomandare ai nostri ascoltatori per il suo cosiddetto ciclo del Commonwealth Humanx, dove Humanx è la fusione tra Human e Trunks. L'ambientazione è quella di space opera pura, in un universo abitato da moltissime specie, moltissime razze, tra cui appunto gli umani e i Trunks, questa strana accoppiata che il nostro Alan Dean Foster si diverte a tracciare. I Trunks sono degli insetti, sono sostanzialmente una razza insettoide. Quindi qui vediamo l'altra faccia della medaglia, no? Nel ciclo di Ender che abbiamo citato nella puntata scorsa, gli insetti erano incomprensibili, erano il nemico, erano le formiche, erano quelli da combattere, anche se poi, come sappiamo, nello sviluppo della trama la cosa
non
cambia.
È proprio così, chiaro.
Ma qui addirittura tra la razza umana e la razza dei Trunks scatta una scintilla che potremmo addirittura definire d'amore, nel senso che dopo un imbarazzo reciproco, appunto, perché le due specie da un punto di vista istintivo si trovano orribili, come noi troviamo, no? Ci fanno paura gli insetti probabilmente a loro volta pensano che noi siamo bruttissimi, e in particolare
anche per una questione di dimensioni, se vogliamo.
Sottolinea il buon Dean Foster che siamo puzzolenti, gli esseri umani vengono descritti come dotati di questa caratteristica. Comunque, invece, nel suo universo queste due razze si complementano, creano un Commonwealth, quindi diciamo un vero e proprio impero galattico, tra l'altro descritto come un impero molto illuminato, diciamo, non in cui c'è una sorta di oligarchia democrazia avanzata. In questo scenario molto interessante, molto divertente, in cui viene in particolare nel primo romanzo raccontata la storia di una coppia appunto costituita da un umano e un Trunks, una delle caratteristiche in questo scenario è che la coppia umani-Trunks viene particolarmente sfruttata, le caratteristiche complementari delle due razze vengono particolarmente sfruttate nel pilotaggio delle navi stellari, in particolare dei caccia stellari, che somigliano moltissimo col senno di poi a quelli di Star Wars. In ogni caccia stellare c'è una coppia, appunto un umano e un Trunks, in cui poi, diciamo, le caratteristiche delle due specie vengono sublimate a costruire una meravigliosa macchina da guerra. Bene, in questo scenario, dicevo, molto variegato, in cui ci sono razze di tutti i tipi, rettiloidi, insettoidi, paraumane, assolutamente aliene, così un milieu galattico che, se vuoi, ricorda molto da vicino ancora una volta l'ambientazione di Star Wars, viene introdotto un protagonista che si chiama Flinks, che ha proprio tutte le caratteristiche classiche per costruire il tipico romanzo d'avventura. È un orfano di cui non si conoscono le origini, che è cresciuto, allevato in una sorta di mercato da una commerciante improbabile di nome Mamma Mastino.
Mamma.
E a partire da questo viene a trovarsi per caso, quindi con un'ambientazione molto simile, che possiamo dire, all'Isola del Tesoro, no? A questi classici, grandi classici dell'avventura. Si trova per caso imbarcato in una spedizione intergalattica alla ricerca di razze sconosciute, e naturalmente si scopre che il nostro protagonista è dotato di capacità assolutamente imprevedibili e nascoste, è un telepate di enorme potenza. Nel corso della storia, delle avventure che vive, scopre queste sue capacità, che però in parte gli rimangono, come dire, latenti o comunque non facilmente controllabili. Il primo romanzo si intitola Il mistero del Krang, che appunto è sostanzialmente un romanzo ambientato sull'idea di una ricerca fanta archeologica, un viaggio intergalattico alla scoperta, alla ricerca di antichi manufatti, che poi si conclude in maniera appunto assolutamente imprevedibile con il risveglio di questo manufatto senziente, che a sua volta ridesta le capacità latenti di Flinks.
Space opera la definiresti?
Isopera pura. Completo la descrizione della trama dicendo che Flinks ha un compagno che è un mini drago, un serpentello alato, che è dotato ancora, si capisce nel corso della storia, di capacità empatiche, quindi è legato, diciamo, telepaticamente con il suo padrone, e che ha la simpatica abitudine di sputare veleno, neurotossine, in faccia ai suoi nemici.
Oh, fantastico.
Questa coppia improbabile, Flinks e Pip, il mini drago, parte da questo primo romanzo, e poi Dean Foster ha scritto, credo, 14 romanzi successivi, o no, 14 in tutto, compreso il primo, ma in particolare i primi 3 o 4 sono veramente godibilissimi. Sono ognuno leggibile assolutamente per conto suo, anche se poi a un certo punto ci sono delle sottotrame che si sviluppano, in particolare la ricerca da parte di Flinks dei suoi genitori. Space opera allo stato puro, estremamente divertente, ricca di adrenalina, di personaggi. La capacità di Foster è quella di descrivere in maniera estremamente vivida le ambientazioni. Ecco, mentre in altri autori ho decantato e apprezzato molto la capacità introspettiva, no? La capacità di indagare all'interno dell'animo umano, eccetera, eccetera, questo Foster magari non lo fa tanto. Diciamo, il suo vero asso della manica è questa visionarietà, questa capacità di descrivere ambienti esotici, razze che si incontrano, tecnologia avveniristica ma credibile, e così via. Insomma, una lettura veramente divertente.
Visto l'anno di stesura di questo primo romanzo, del 72, a tuo parere quanto di quello che ha scritto dal 72 al 77 è entrato poi nelle opere che ha contribuito a stendere?
Ah, secondo me molto.
Sì, eh?
Sì, ti ripeto, quando uno legge i romanzi di Foster ritrova esattamente le sensazioni, le impressioni, le ambientazioni, in particolare di Star Wars. Proprio, non c'è, ovviamente, immagino per rispetto anche del copyright, insomma, il mondo del Commonwealth Humanx è completamente differente poi alla fine nei dettagli, no? Però l'aria che si respira è quella lì. Mi vengono in mente molte similitudini con altri grandi autori, che però cito molto velocemente. Per esempio, il primo romanzo ricorda molto Cittadino della Galassia di Heinlein.
Ok, non so se... sì.
Ecco, lì forse c'è qualche somiglianza addirittura un po' imbarazzante, soprattutto probabilmente si è ispirato, nel senso che soprattutto appunto in questo personaggio del ragazzino allevato all'interno di un mondo molto particolare, no? Il mondo, diciamo, di quello che può essere un mercato, no? Dei mercanti, però di quelli che potremmo dire, no? Di proprio no, bassa lega è sbagliato come termine, non mi viene, insomma, quel mondo un po' parallelo, un po' senza regole, no? Un po'. Diciamo, mi viene in mente anche Vittorio Hugo con I Miserabili, insomma, una serie di ambientazioni che sono abbastanza classiche, e però da lì Dean Foster veramente ha questa capacità assolutamente visionaria che è particolarmente divertente nella descrizione delle varie razze, nella loro caratterizzazione, nella scelta delle corrispondenze. Per esempio, nei romanzi di Flinks, i cattivi sono dei coccodrilloni. Una razza di rettiloide che, quando viene raccontata e descritta, fa venire in mente, sai, il classico coccodrillo un piede su due piedi, diciamo, con lo sguardo cattivo.
Cattivo, il rettiliano classico del
Sono
complottismo.
anche un pochino stupidi, almeno, diciamo, non, sono una razza avanzatissima dal punto di vista militare e di presenza all'interno della galassia, però poi alla fine si comportano un po' da stupidotti e c'è anche questa vena un po' satirica, no? Questa capacità di divertire, di
Divertire, sì.
divertire.
Stavo guardando il suo sito ufficiale, un po' 1.0, se vogliamo, però
Sì,
vedo che la sua
è
attività non si è fermata.
del 46, quindi voglia nette ce li ha, eh.
Eh sì, però vedo che è in attività ancora oggi, ha scritto anche.
Assolutamente. L'ultimo romanzo della serie di Flinks è del 2009, quindi
Vabbè.
diciamo, tutto sommato recente. E ci sono
Flinks
amici
Transcendent,
Flinks
pare.
Transcendent, sì.
Transcendent, sì.
E ho guardato un po' per vedere la reperibilità dei suoi romanzi. In Italia, diciamo che edizioni recentissime non ce ne sono, cioè molti dei suoi romanzi sono stati pubblicati dalla Nord, sia nelle collane classiche, in particolare nella serie Cosmo Argento, sia in alcune raccolte. Ci sono, mi pare, uno o due omnibus che raccolgono 3 o 6 romanzi.
Urania poco?
Urania, mi pare niente. Non vorrei sbagliare, ma
Vedo un Aspetta, solo uno.
comunque ho visto che su eBay si trovano, per i
Ok.
nostri lettori che volessero approvvigionarsi. Naturalmente, invece, nella versione originale inglese, che raccomando a tutti quelli che abbiano un po' di dimestichezza con la lingua, perché, come sempre, diciamo, in particolare questo tipo di autori sono assolutamente straordinariamente godibili in lingua originale, e qui si trovano in versione ebook sui principali siti Amazon e via così. Si possono sia acquistare in forma rilegata, ma ovviamente anche acquistare in forma ebook, che è più comoda.
Concludiamo magari parlando di qualcosa che è già stato accennato nello scorso episodio dall'amico di Mondo Nerd. La gemma di Calibur, l'ha
Sì,
scritta lui.
che è sostanzialmente la prima extension di Star Wars, sostanzialmente, no? Cioè un romanzo collocato, credo, fra episodio 4 ed episodio 5.
Sì.
Lì, appunto, per esempio, c'è stata poi qualche successiva esternazione di Foster, che ha detto che, appunto, la piega presa poi da Lucas lo aveva molto sorpreso, perché, per esempio, nel suo romanzo, che io devo dire la verità, non ho letto, io di Alan Foster ho letto solamente i cicli, diciamo, c'è un altro ciclo suo molto
Originali, diciamo,
bello, sì, i
quelli.
cicli originali, questo di Flinks in particolare, poi ce n'è un altro molto bello ambientato sul cosiddetto pianeta dei ghiacci, di cui magari parleremo in un'altra occasione, e non ho letto quindi queste sue novelization, però, diciamo, appunto, girando un po', in particolare nella scheda di Wikipedia, cioè, viene riportato questo suo commento sul fatto che era rimasto molto sorpreso di scoprire che Luke e la principessa erano fratello e sorella, perché invece la sua idea di sviluppo della storia tra i due sarebbe scattata qualcosa di diverso, una scintilla, diciamo, di attrazione di tipo differente, non da fratello e sorella, ecco, diciamo così. In ogni caso, certamente rimane, appunto, essendo Foster comunque un grande scrittore, come dicevo, dotato magari di capacità diverse dai gran maestri che abbiamo citato in tante altre puntate, ma sicuramente un grande scrittore, quindi la sua versione del mondo di Star Wars rimane comunque un punto di riferimento, anche se è poi distaccata dal filone principale ed è stata addirittura appunto in parte contraddetta da alcune scelte fatte poi da Lucas nei film successivi. Insomma, un personaggio assolutamente da scoprire, e vi assicuro che la lettura di questi suoi cicli è molto divertente. È una di quelle cose, appunto, abbiamo detto, ogni tanto poi la fantascienza, oltre a riflettere, oltre a farci venire gli incubi, oltre a pensare alla fine del mondo, oltre a guardare al di là dell'infinito, oltre ai paradossi temporali, ogni tanto con un po' di space opera ci si può anche divertire un po', no? Cioè, vedere una bella storia avventurosa che non ha niente da invidiare ai grandi classici dell'epoca, di altre epoche. Mi vengono in mente i grandi, tipo, come si chiama l'autore della Tigre di Monpracia di Sandokan?
Salgari.
Uno di quelli che ha scritto 20 romanzi, saranno 20 romanzi d'appendice, ma sono tutti belli, si possono. Oppure il grande Edgar Rice Burroughs col ciclo di Tarzan, il ciclo di Hopper, no? E Foster, secondo me, non vorrei esagerare, ma può essere
si piazza
a pieno titolo in questa categoria di grandi scrittori con questa grande capacità di affabulazione e di narrativa. Una bella strenna natalizia per chi ha voglia di leggere qualcosa di, no, di divertente in questo periodo.
Onestamente, per quanto mi riguarda, mi ha incuriosito molto, quindi penso che la metto nelle mie wishlist per il prossimo anno.
E come questo è il subdolo intento del Cylon Prof.
Allora, prendo e rilancio il tuo consiglio. Grazie ancora per la tua rubrica dei tuoi consigli, Max, e per la tua descrizione.
Date l'uscita della puntata, sapete che sono uno degli ascoltatori più affezionati, e poi ho visto in giro qualcosa, no? C'è qualche
evento?
Qualche evento nell'aria, giusto?
Sì, quando il mondo sarà in punto d'arrivo, noi saremo qui a registrare qualcosa.
Saremo pronti ad ascoltare le ultime grida della savana.
E ovviamente il Cylon Prof sarà con noi. Grazie ancora, Max.
Un caro saluto a tutti, mi raccomando, fantascienza forever!
Ed in vista del prossimo Steam Camp, che ricordiamo si terrà ad inizio dell'anno prossimo, abbiamo l'onore di avere con noi Marco Carrara, che con una serie di speciali ci introdurrà in maniera sempre più approfondita nel meraviglioso mondo dello steampunk. Ciao Marco.
Buongiorno. Allora.
Dunque.
Oggi volevo fare una breve introduzione per spiegare che cos'è lo steampunk, quali sono le sue origini, da quali romanzi è nato, e in generale, diciamo, come identificare lo steampunk in un percorso che faccia vedere come è nato e quale tipologie esistono, pur avendo sempre lo stesso nome.
Ottimo.
La prima cosa che secondo me vale la pena dire è che lo steampunk non è la trasposizione del cyberpunk nel XIX secolo. I libri della prima generazione, diciamo, a parte The Difference Engine di Gibson, non hanno niente a che vedere con il cyberpunk. Per dirne uno di quelli più punk, nel senso con cui si intende il termine punk adesso, cioè di ribellione, eccetera, potrebbe essere The Warlord of the Year di Michael Moorcock del 1971. Un romanzo quindi che addirittura è arrivato ben prima che il cyberpunk esplodesse a metà anni 80. E Moorcock, questo romanzo, che diciamo è un proto steampunk, se vogliamo definirlo, secondo me steampunk, ma se vogliamo chiamarlo proto steampunk va benissimo, e produce un romanzo con uno spirito punk molto molto più elevato di altri romanzi, perché si è smaliziata al mondo gli imperi coloniali unita a una visione cinica del progresso e una visione ancora più pessimista, perché ancora più pessimista proprio di quei terroristi raffigurati che in nome degli ideali vogliono rovesciare lo status quo e in realtà a causa una guerra mondiale. E quindi non risparmia nessuno, cioè è punk contro gli elementi punk, punk nel punk, una matriosca, una cosa...
Sì, un punk al quadrato praticamente.
Esatto, punk al quadrato, che è la definizione che uso spesso, è bellissima, punk al quadrato. Ecco, di conseguenza è ridicolo costruire un legame obbligatorio tra lo steampunk e il cyberpunk, cioè non esiste a livello storico, siamo quasi 13-15 anni prima del boom del cyberpunk, e non esiste a livello contenutistico, cioè di che cos'è il punk, in questo caso nel senso di ribellione. Poi vedremo che punk può avere vari sensi nello steampunk. Ecco, quindi lo steampunk era punk prima che il cyberpunk nascesse. Poi la parola steampunk dove è nata? Quindi questo ci serve anche per cominciare il discorso, capire come si è voluto. È nata da una lettera dello scrittore Jeter, l'autore di La notte dei morti, per dire, all'Opus nel 1987, in cui utilizzava il termine steampunks, plurale, e lo utilizzava per indicare triumvirato di autori fantasy, Powers, Blaylock e Jeter, appunto lui stesso. E perché c'era stata una, mi sembra, una sorta di dibattito su chi avesse cominciato per primo a scrivere nel modo che viene indicato, dato che è indicato con virgolette nella lettera, mm-hmm. e in maniera gonto storica. Perché? Perché facciamo romanzi che non è un romanzo storico, erano romanzi gonto storici. Pensiamo a Il re pescatore, con quel 500 in cui c'è il re Artù che può tornare, c'è questa birra fatta fermentando sopra il cadavere del santo, cose varie. E non è veramente storico, è storico ma gonto, ecco. Quindi nasce il dente. Lui dice: se quelli scrivono di un prossimo futuro, di un ventunesimo secolo, estremamente, in modo estremamente pessimista, in un modo negativo, tutto, sono cyberpunk, noi che scriviamo in modo allegro, in modo gonto, in modo un po' così, alla come capita, di un recente passato, siamo steampunk, dice, no? Giocando sul Age of Steam. Ecco.
Interessante.
È una cosa anche carina, però appunto non pensiamo che steampunk è nato da un manifesto come il manifesto del futurismo, è nato da una battuta che però ha creato un nome abbastanza intelligente, che viene utilizzato anche in modo fuori luogo, ma è un termine intelligente che ha enorme possibilità, perché adesso mostrerò diverse accezioni in cui lo steampunk può esistere, per far capire quante potenzialità e quanto sia un genere amplissimo. Non è che uno dice quelle nicchie all'interno della fantascienza che ti danno poca libertà, e tra l'altro anche quelle non ne conosco, perché nelle nicchie in realtà, informandosi, vengono enormi possibilità. È una nicchia che ha ancora più possibilità delle altre, è una nicchia sapendo usare, si intende, quasi sempre un mondo da usare. Quindi torniamo all'inizio, alla questione del gonto storico. Allora, basta ambientare una storia gonto storica nel XIX secolo per fare steampunk? No. Perché no? Beh, perché ci basta considerare le opere che sono state utilizzate per classificare all'inizio lo steampunk, cioè le opere di Blaylock, Jeter e Powers. Partiamo con Powers. Le porte di Anubis. Le porte di Anubis sono science fantasy. Ci sono viaggi nel tempo, ci sono maghi egizi. Tanto con idea carina per cui uno può rendersi immune dalla magia dei mani mettendola messa a terra, letteralmente, c'è una catenella che c'è all'ospedale, molto bizzarra.
Ma per cui Marco, qui però sporiamo quasi il fantasy, se vuoi.
Esatto, soprattutto nelle porte di Anubis siamo su uno science fantasy e non sulla fantascienza, perché abbiamo appunto elementi impossibili come la magia e tutto, più quell'elemento dei viaggi nel tempo che, così come è usato, cioè non è usato con l'ambito degli universi paralleli, e di questo arrivare è in quei viaggi del tempo che sono più verso il fantasy che non verso la fantascienza. Però appunto il viaggio nel tempo comunque è ancora un elemento, diciamo, che si può intendere come fantascienza. Tra l'altro l'opera inizia nel presente con questa azienda che fa viaggi nel tempo per portare gente a vedere cose strane. In questo caso era un discorso di un poeta che aveva fatto dentro una locanda, se non mi ricordo bene. non mi ricordo qual era il nome. Vabbè, comunque c'era una base fantascientifica iniziale e poi spostava verso uno science fantasy. Ecco, in questo caso, le porte di Anubis, non c'è retrofuturismo. C'è una solida base storica, c'è una discreta presenza in ruoli importanti di personaggi del periodo napoleonico, ma non c'è il retrofuturismo, quindi le porte di Anubis è un caso molto anomalo. Per la definizione attuale quasi non è steampunk, però visto che quell'opera era una di quelle da cui è nato lo steampunk, va considerata ancora come un limite accettabile, ma la sensibilità moderna quasi non lo è. La notte dei Morlock, questo è già più interessante. La Notte dei Morlock si ispira al romanzo sulla macchina del tempo di Wells e aggiunge degli elementi fantasy, creando un miscuglio science fantasy di nuovo. Ci sono i Morlock che hanno ottenuto il potere di usare la macchina del tempo, viaggiando nel tempo per procurarsi altra carne umana, hanno creato una serie di collassi nelle linee temporali, portando un unico eterno presente di questa Londra. Però ci sono gli elementi fantasy, perché Jeffer, ricollegandosi al Re Pescatore, a rispolvera la figura di Re Artù che ci sta proprio come cavoli a merenda. Comunque, la Notte dei Morlock, siamo già più verso la fantascienza, siamo ispirati a Wells, stiamo facendo che cosa sarebbe accaduto se i Morlock avessero preso la macchina del tempo. Poi, e questo è quello che mi piace di più, anche se scritto da Cani è quello che mi piace di più. Comunque gli altri sono scritti meglio comunque. La macchina della realtà, cioè The Difference Engine di Gibson e Sterling. Questo è quello che sembra più cyberpunk di tutti. È praticamente un cyberpunk nel XIX secolo, che è il motivo per cui c'è quella confusione, no? Tra cyberpunk. È un eccellente esempio di retrofuturismo e di fantascienza ucronica, senza elementi fantasy, se non quella sospensione dell'incredulità sul fatto che computer interamente meccanici di quelle dimensioni possano funzionare. Perché la questione è che un computer interamente meccanico in teoria può funzionare, ma se ci aggiungi i problemi della metallurgia dell'epoca, i problemi della moltiplicazione delle componenti e tutto, ti viene che aggiungendo il fattore possibile per il componente moltiplicata per le componenti può avere un tempo di rottura superiore al 100%. E a questo punto può funzionare in teoria, ma in pratica un calcolatore delle dimensioni di una piramide non è che sia. Ecco, cosa hanno in comune queste opere? È quello che mi interessava. Che non sono solo romanzi storici, sono fantascienza o science fantasy di ambientazione storica. E per fare un esempio, prendiamo un esempio per capire che perché questi sarebbero steampunk e altri no. Prendiamo un romanzo dallo spirito punk come quelli della serie Flashman. Da noi è arrivato Lustro della Regina Bianca, che era il primo della serie.
Sì, l'ho già sentito, ma non letto.
Sono carini, perlomeno il primo è carino. Il protagonista è un ufficiale britannico, violento, maschilista, cialtrone. E la serie, tra l'altro, partecipa a tutti i conflitti dell'Inghilterra vittoriana, partendo proprio dalla guerra anglo-afghana del 1839, e si copre di gloria in ogni battaglia per puro caso, per fortuna, e nonostante sia un codardo. Però questo non è steampunk, cioè sono romanzi storici irriverenti, bizzarri, ma sono privi di appiglio con la fantascienza del periodo. Non è steampunk, possono piacere moltissimo quello che piace lo steampunk, ma di per sé non lo sono. Sono quelle opere nate anche loro da un riscoperto, un reinteresse verso il XIX secolo, ma poi di queste cose parleremo un'altra volta. Ecco, il retrofuturismo ottocentesco, quindi fantascienza del periodo, il XIX secolo, eccetera, eccetera, conditi con elementi fantasy, tratti anche dalla narrativa d'epoca. Ecco, ma allora pensiamoci, basta copiare la fantascienza ottocentesca per fare steampunk? E ancora no, non basta neanche copiare la fantascienza ottocentesca, perché altrimenti se bastasse questo, anche le Verne sarebbero steampunk, ma è chiaro che sono fantascienza d'epoca, sono delle ottime basi su cui lo steampunk, ma non sono steampunk. Vediamo, si può fare un esempio di opera che copia senza andare oltre, The Space Machine di Christopher Priest, nel 1976, lettura gradevole, tutto quello che si vuole. Cosa fa quell'opera? Mischia assieme la macchina del tempo e la guerra dei mondi. Assieme. Però cosa fa? In questo mischiare? Non fa un'opera con un proprio carattere originale, fa un'opera che, per come è scritta, per come è interpretata e tutto, potrebbe essere stata benissimo scritta nel 1898, come se fosse Edison Conquest of Mars. Non ti dà l'idea di un'opera moderna, perché Priest, l'ha sottotitolata un romanzo scientifico, proprio per dichiarare il desiderio di imitare opere del passato senza stravolgere, quindi manca l'idea di stravolgere lo steampunk.
Ma per cui cos'è, diciamo, un perfetto cocktail anticato, passami il termine?
Esatto, è un mix vintage, mm-hmm. È un mix, diciamo, ecco, potremmo dire, prendendo la macchina del tempo e la guerra dei mondi, è una, se fosse uno spumante sarebbe una cuvée di due annate diverse. Diciamo che non è un millesimato, ma volendo puoi fare un nato con la fantascienza nota, che so, al 1899, e fa un romanzo scientifico millesimato.
Ottimo esempio, Marco, mi piace.
Cosa dovrebbe fare un'opera per essere steampunk, pur partendo da basi completamente tratte dalla fantascienza d'epoca? Allora, io ho un mio parere, però per prima cosa, visto che è praticamente coincidente col parere di Jess Nevins, che è un importante bibliotecario esperto in storia della fantascienza, e spiego il suo, perché comunque la base è quello che mi ha fatto scattare un po' la scimmia comprensiva. Ecco, Jess Nevins, nel suo breve saggio sullo steampunk, fatto anche malino, però ci aveva fatta bene, pubblicata all'interno dell'antologia intitolata Steampunk, curata dai coniugi Van der Meer, ha spiegato un po' la sua idea. In pratica lui dice che le opere steampunk devono essere scritte con un occhio moderno, gli dice anche un occhio un po' cinico, proprio questo, poi ci possiamo tornare dopo. E dice un occhio moderno di noi che abbiamo visto il futuro del mondo dopo il XIX secolo. Cioè, lo steampunk lo interpreta come una reazione alle bisonate di fine Ottocento. Nelle bisonate di fine Ottocento c'erano, che so, gli indiani che venivano massacrati, ma la morte era settica, erano magari romanzi per bambini come in L'uomo a vapore delle praterie. Adesso non mi viene in mente autore. E c'era questo automa a vapore, c'era questo genio un po' nanetto, eccetera, eccetera. Massacravano un sacco di indiani, trovavano l'oro, erano... Però appunto una morte asettica, una morte da favoletta, è priva delle conseguenze dell'autentico realismo, e manca, diciamo, una punta di cinismo, una punta di credibilità, di realtà. Ecco, lui dice che il punk dello steampunk è la perdita del docente originale, pur trattando gli stessi temi. Allora, su questo filone, la perdita dell'innocente originale, trattare gli stessi temi, ma facendo in una versione più cinica, posso portare un buon esempio, che è il mio fumetto preferito, cioè La Lega degli Straordinari Gentlemen.
Da cui era stato tratto anche tratto un secondo me un bel film, non eccelso, ma bello.
A me non è piaciuto tanto, anche perché quando poi ho letto il fumetto, anni dopo, ho visto la differenza enorme a livello di citazioni. Il fumetto è veramente divertente per la citazione. Adesso lo spiego un attimo. Allora, nel secondo volume della Lega c'è l'invasione marziana sul modello Guerra dei Mondi, con i tripodi, eccetera, eccetera, anche tanto confezionata bene come costruzione. Cosa succede? Nel romanzo originale di Wells, gli alieni muoiono a causa di malattie terrestri a cui non sono abituate. Le forze naturali, la fortuna, trionfano. Che era il messaggio di Wells: non importa la tecnologia, non importa questo, non importa quello, può arrivare l'equivalente del britannico, noi siamo l'equivalente dei negri, noi veniamo colonizzati, loro ci colonizzano, si può essere sconfitti da cose non controllabili, come le malattie, come la natura, come noi crepavamo allegramente nel 600 e 700, andando nei paesi tropicali, così in futuro anche noi potremmo scoperchiare un vaso di Pandora, come lo scoperchiano gli alieni nella guerra di mondo. Cosa succede invece nel fumetto della Lega? E questa è la cosa divertente. Nel fumetto della Lega, il virus che ha niente i marziani non è un virus naturale, è un prodotto del governo britannico, un'arma batteriologica a base di antrace e streptococco. Viene sparata contro gli alieni con dei bombardamenti di artiglieria o grande terra. Quindi è l'uomo che trionfa, non la natura. Il messaggio di Wells viene stravolto completamente. Perché viene stravolto? Non perché hanno fatto una cavolata, non perché hanno rovinato, viene stravolto perché hanno reinterpretato. E come? Perché il governo inglese, pur di sconfiggere gli alieni, è disposto a bombardare una metà di Londra ancora piena di civili, spacciando poi morti civili come morti causati da un virus portato dagli alieni, che c'era tutte queste piante.
Ma...
E questa è la parte cinica, quindi reinterpretano senza rovinare. Questo è interessante.
No, è anche inquietante da un certo lato.
Ecco, E il fumetto della Lega poi è punk anche per un altro motivo, e qui c'è il punk che interessa di più a me. Si parte dalla definizione di Ennis di che cosa è punk, però è quello che mi interessa di più. È punk perché prende tantissimi personaggi, personaggi che fanno parte della storia e della narrativa, cioè la narrativa identica alla storia, le opere letterarie come se fossero vere, e tutte assieme. E chi ha fatto prima questo lavoro? Uno dei primi che viene in mente con un lavoro molto famoso in quest'ambito, Albert Robidat, autore di fantascienza francese della fine Ottocento, con Saturnino Farandola, che è un'opera per bambini, sì, mise insieme i personaggi di tutte le opere moderne con questo what if. Come sarebbe il mondo se tutti i personaggi di Verne fossero simultaneamente presenti al mondo? E li reinterpreta in un modo negativo, sono grechi, sporchi, sono codardi questi personaggi di Verne, non sono gli eroi originali. E questo è il punk di Romita, prendere, nel suo caso, fantascienza contemporanea, prendere, mischiare, reinterpretare in un modo comico, un modo denigratorio, un modo satirico. La stessa cosa la fa anche la Lega, perché c'è una scena in cui, non faccio spoiler, ma chi se lo ricorda va a vedere in che modo Mr. Hyde uccide l'uomo invisibile. Il modo, ecco, per dire che sta facendo una cosa a gonzo, anche con un certo spirito divertente. Ecco, quindi, lo steampunk che cos'è? Cerchiamo di fare un po' di riassunto, che sennò ci sto tutto il giorno.
No, ma poi rischiamo anche di dare troppi spoiler per le, come dire, di rovinare l'attesa per i prossimi, per le prossime parti, per intenderci.
Allora, fondamentalmente fantascienza, oppure Chinese fantasy, non solo fantasy, o fantascienza, o un miscuglio Chinese fantasy, ambientale. Prima possibilità, nel nostro lungo XIX secolo, quindi grosso modo dalla rivoluzione francese alla grande guerra. Ad esempio le macchine infernali, in cui ci sono invenzioni folli e uomini pesce nell'Inghilterra vittoriana, con anche una strizzata d'occhio al Dagon di Lovecraft, oppure le porte di Anubis, che però appunto un po' lì, un borderline per i gusti moderni. Oppure può essere ambientato in un lungo XIX secolo alternativo, quindi non pochi elementi fattici in un mondo storico, ma un mondo interamente, interamente un'ucronia, insomma. Mm. Per esempio, Anti-Ice. Anti-Ice ha un 1870 retrofuturistico, in cui c'è il ponte della Manica, ci sono navi terrestri, cioè proprio delle navi appunto che camminano sulla Terra, ci sono cannoni atomici, tra virgolette, perché utilizzano una carica di antimateria per ottenere l'annichilimento, l'esplosione, veicoli spaziali, e perché il motif è cosa sarebbe accaduto se una gran quantità di antighiaccio mantenere stabile in certe condizioni con campi elettromagnetici venisse utilizzato al posto del carbone nei motori a combustione esterna. È una cosa abbastanza seria, un mondo completamente stravolto, un po' come il mondo di La macchina della realtà, di differenza in vita. Oppure, altra alternativa, anche se qui siamo più, ne parlavo un'altra volta, di quello che non è tanto steampunk, ma è più un aggiungere steampunk su altro. Mondi industrializzati di ispirazione ottocentesca diversi dalla Terra, Perdido Substation di Niebuhr. È un new wave che può essere scomposta solo come un fantasy con pesanti elementi. E quello che forse trovo un pochino più divertente io, ma neanche tanto, in fondo mi piace anche di più quello storico, è un secolo diverso visto con gli occhi della fantascienza ottocentesca, e qui ci ricolleghiamo ai casi storici. Il mondo del 1952 descritto da Albert Rovida nel suo Il XX secolo, del 1883, può essere un'eccellente ambientazione istituita con un'ottocentesca. Oppure può essere visto, può essere un XIX secolo che si è trascinato con la sua mentalità, cioè con le sue tecnologie retro, i dirigibili, però magari fatti in polimeri plastici, ora il nuovo imperialismo presente, eccetera. E questo esempio c'è in The Warlord of the Year di Michael Moorcock. Quindi sintetizziamo in una frase, in poche frasi, e poi torniamo su questi argomenti in futuro. Lo steampunk si può definire come? Allora, retrofantascienza ispirata al XIX secolo. Non ho detto ambientata perché sennò ci saltano i parametri dei mondi ottocenteschi. che non sono frodo dell'Ottocento, quindi fantascienza pesantemente ispirata al XIX secolo e reinterpretata in maniera gonzo storica o comunque un gusto moderno.
Mamma mia, guarda Marco, personalmente, come si suol dire, ho cercato anche di interromperti il meno possibile perché ho letteralmente affascinato, anche perché effettivamente sentire parlare di un genere che io l'avevo sempre marginalmente toccato, non perché non mi piacesse in maniera particolare, ma proprio perché non avevo mai avuto l'occasione di leggere qualcosa di quello che te ci hai consigliato adesso. Però, caspita, ovviamente daremo poi nelle note dell'episodio, menzioneremo tutte le opere di cui te ci hai parlato nel tuo intervento.
Anche il problema è che è un genere che spesso le opere sono scritte molto male, quindi se non c'è un interesse molto molto spiccato per l'argomento, cioè ad esempio c'è il XIX secolo, di France Engine, passa la voglia di leggerlo. È un genere quindi che ha più potenzialità che non opere di qualità rappresentate.
Una cosa, Marco, il fatto, l'adattamento italiano perde, cioè consigli di leggerlo se possibile in originale o l'adattamento italiano fa perdere in qualità, diciamo,
La Lega degli Straordinari Gentlemen.
No, in genere, diciamo,
In
sulla.
genere è sempre meglio la lingua originale, comunque con l'italiano perdi. La macchina della realtà alla fine si può leggere anche in italiano, pensi. Io l'ho letto in italiano 2 anni fa, l'ho letto anche in inglese, ma non riesco a ricordarmi se c'erano differenze sensibili. In generale, considerando la qualità delle traduzioni italiane, che è spesso abbastanza bassa, se si può, sempre meglio leggere in inglese.
Inglese.
Si può.
Bene, direi che per questa prima di molte parti dedicate allo steampunk è tutto. Ringraziamo ancora Marco Carrara della sua disponibilità e con la promessa che ci risentiremo presto, vero Marco?
Certo, assolutamente.
Ok, grazie, ciao Marco, buona serata.
Buonasera.
Ed in chiusura di questa puntata lunga qualche parsec, volevamo avvisarvi o quantomeno mettervi tutti all'allerta del mega speciale a reti unificate che si terrà venerdì 21, nel senso che tutti insieme appassionatamente aspetteremo la fine del mondo, vero Paolo?
Ovviamente, il team di Scientificast e di Fantascientificast unito sotto un'unica bandiera per allietare le vostre ultime ore di esistenza, un po' come nel libro di Douglas Adams, il podcast alla fine del mondo, invece che alla fine dell'universo, chissà se il profeta si manifesterà alla fine, come
Esatto.
nel famoso libro. E niente, vi diamo appuntamento quindi venerdì 21 dicembre alle ore 21. Mi raccomando, in Hangout daremo i contatti e i dettagli poi nei prossimi giorni sui social. Quindi seguiteci e seguiteli. Intanto, i contatti appunto. info@fantascientificas.it per le email. I commenti sul nostro blog, sempre benvenuti. I nostri social, Facebook, Twitter, Google+. E ci trovate anche su Google Current, non fa mai male ricordare che siamo anche su iTunes, ovviamente, quindi lì potete lasciare un commento e un giudizio sul nostro operato.
E poi soprattutto Paolo, ricordiamo anche la nostra app ufficiale su Windows 8.
Mai dimenticarla, esatto.
Dunque, in conclusione proprio estrema, ricordiamo che ovviamente se sopravviviamo al 21
Ovvio.
di dicembre,
Condizione
ovviamente,
sine qua
sine
non.
qua non, ovviamente questa è l'ultima puntata di Fantascientificast per quest'anno. Ci sentiamo, sempre se sopravviviamo, letteralmente l'anno prossimo.
E vero, quindi Paolo? Sì, vi auguriamo già buone feste, sempre che ci arriverete. E sì, assurdo, perché nessuno crede a sta cosa, però non ne parliamo. Vabbè, fa tanto fantascienza, no? Il giorno del giudizio, da John Connor in avanti ha sempre fatto l'ultimo uomo, l'ultima spiaggia.
Esatto.
Fa molto fantascienza, ma non svegliamo niente, perché sia te che Max avete in serbo un sacco di cose interessanti per la serata del 21.
Esatto.
E quindi in ultima istanza vi diamo appuntamento a venerdì, mi raccomando, un caro saluto, ciao
ciao.